Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale di Controradio. Quest'oggi iniziamo con la Fiorentina, perché con una lettera pubblicata sul web il centro coordinamento Viola Club ha rivolto un nuovo invito al presidente commisso, dove c'è scritto che il popolo viola in questo momento aspetta un segnale, quindi rivolgendosi a commisso dice può decidere di rilanciare con forza o decidere se è il momento di passare la mano. L'importante è che questo momento di sbandamento, di senso di abbandono, queste sono le parole usate dai tifosi viola, finisca al più presto. Ma che cosa sta accadendo intorno alla crisi della Fiorentina? Lo chiediamo in diretta a Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, ciao Raffaele, che possiamo dire? Possiamo dire che come sempre quando si parla della Fiorentina è difficile distinguere tra la realtà, lo psicodramma e tutte quelle cose che la grande passione nei confronti della squadra da parte delle città comporta. Cercando di rimanere razionali possiamo dire che intanto è stato nominato il nuovo direttore sportivo Roberto Goretti, e questo è un primo tassello che va a sostituire Prodè, la cui permanenza a Firenze era, come dire, stata sopportata negli ultimi mesi, forse da tempo, e quindi una soluzione attesa dopo le dimissioni. Rimane il nodo dell'allenatore, perché la squadra è affidata a Galloppa in vista di soluzioni ulteriori. D'Aversa è tramontato, perché i tifosi si sono messi di traverso, è proprio il caso di dire, scusate l'allitterazione. Ci sono altri nomi che circolano, ma insomma questo lo lasciamo agli osservatori sportivi, no? Per quanto riguarda la questione più generale che ponevi, innanzitutto possiamo dire che dal punto di vista del metodo è una questa della lettera è una cosa abbastanza inedita, no? È inedita anche nei toni, perché per la prima volta nero su bianco i tifosi della Fiorentina pongono un out a commisso, e cioè o rilanci oppure è meglio che tu vada via, sostanzialmente detto un po' anche alla Fiorentina. Bisogna capire come la prenderà commisso, che come sappiamo ha un temperamento non particolarmente placido, e quindi questo out potrebbe essere anche un tema, diciamo, di risentimento per una persona che comunque non è presente a Firenze, al momento non ha grandi uomini di fiducia come era Barone, come abbiamo raccontato su Firenze, per quanto la stessa figura di Barone non avesse dei limiti dal punto di vista sportivo. Quindi, per rispondere alla tua domanda, siamo nel pieno di una psicodramma, in parte, di una vicenda che è sportiva certamente, che è politica anche, che ha a che fare, diremo, anche col futuro strategico della città, perché si torna a parlare, no, del Franchi, di quello che poteva essere e non è stato, lo stadio a Campi, eccetera eccetera, e rimane in piedi l'unica cosa veramente concreta realizzata da commisso, cioè il Viola Park, che però secondo alcuni osservatori sarebbe un effimero monumento alla sua personalità. Questo è quanto, Raffaele, per ora te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Prato, perché si allarga il fronte dei firmatari di un documento unitario presentato dal segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi per chiedere che il congresso del PD pratese venga fatto prima di Natale, volontà anticipata ai nostri microfoni dall'attuale segretario Marco Biagioni, segretario cittadino pratese del Partito Democratico. Il documento è stato presentato in direzione, una direzione durante la quale il segretario ha anche ribadito la richiesta che un esponente DEM pratese entri a far parte della giunta Eugenio Giani, la nuova giunta regionale. Ma sentiamo gli aggiornamenti dal nostro Giorgio Bernardini.
Prato si muove per prima, è un mistero il perché. Prato è una città commissariata, che era governata dal Partito Democratico. Il Partito Democratico ha dovuto cedere appunto l'amministrazione, e quindi diciamo si è aperta già lì una grande discussione amplificata del risultato di Matteo Biffoni, che non fa parte certo di questa dell'area di questa segreteria, cioè dell'area di Marco Biagioni, l'area sceleniana, e che abbiamo avuto ospite appunto qualche mattina prima, subito dopo le elezioni, e già lì poneva anche lui dei dubbi la direzione da prendere. Ebbene, questi dubbi di Biffoni e questa volontà di sciogliere i dubbi di Marco Biagioni si risolve in questa richiesta di congresso che si svolgerà nei prossimi giorni. A questo punto segnativa nei prossimi giorni, perché non manca poi così tanto tempo a Natale. E la verità è che il partito si presenta diviso, molto diviso. Vediamo se questa divisione saprà produrre un confronto di idee che fa crescere il Partito Democratico, che lo rinsalda, oppure se produce, come è accaduto in passato, mi viene in mente l'episodio per esempio del 2009, quando diciamo una lotta molto diretta all'interno del Partito Democratico produsse la prima vittoria di un sindaco di centrodestra in un capoluogo toscano, in quel caso era Roberto Cenni. Quindi, insomma, bisogna capire quale esito avrà questo confronto, se sarà uno scontro o se sarà un incontro di idee. Matteo Bifoni difficilmente entrerà in giunta, mai dire mai, non solo perché siamo sempre di fronte a scelte politiche importanti, ma anche perché ovviamente ci sono questi due giorni all'orizzonte di trattative, soprattutto insomma venerdì e sabato, con oggi, con l'incontro probabilmente insomma di Gianni al Nazareno, si vedrà, insomma ci sono confronti da fare, però in realtà diciamo che sono poche le possibilità che un vero pratese, inteso come espressione della politica pratese, possa entrare in giunta nel Gianni bis.
Andiamo adesso nella città metropolitana di Firenze, a Bagnoripoli, e torniamo ad occuparci dell'International School of Florence, che ha sede in via del Carote a Ponte Aema. Il progetto di ampliamento, che tante proteste di cittadini e ambientalisti aveva ricevuto per i vincoli paesaggistici e l'insostenibilità viaria, ha ricevuto il no definitivo proprio dal comune di Bagnoripoli, vicenda che abbiamo seguito fin dall'inizio nella nostra trasmissione Dillo a Controllo Radio, e che Chiara Brilli ha commentato con Neri Faticati dell'associazione Valle di Rimezzano. Sentiamo.
Giudichiamo naturalmente in modo positivo, perché questo progetto viene rigettato per la seconda volta, si dice preavviso di diniego in termini tecnici, a distanza di un anno. Vuol dire che dietro c'è anche una volontà politica, e peraltro il sindaco l'aveva sempre detto fin dalla campagna elettorale, e questa è una cosa ottima. Tra l'altro, dietro al sindaco, e questa è una novità, c'è tutto il partito di maggioranza, perché il PD di Bagnoripoli ha chiaramente detto per bocca del suo segretario che questa operazione loro non la sostengono neanche dal punto di vista politico. Quindi è un grande cambiamento che noi speriamo possa avere anche influenza un po' su quello che sta accadendo nella nostra provincia, ma quindi anche a Firenze. La legge regionale ha delle crepe, ha tante crepe, e se infilandosi in queste crepe si può fare un po' di tutto. Poi questa complessità burocratica fa sì che non si trovano le responsabilità, no? Ti guarda il cubo nero, quello non c'era, quell'altro non lo sapeva, non si capisce più niente, no? Bisognerebbe fare un po' di chiarezza per evitare queste cose, però alla base c'è la volontà politica. Se si dice non si costruisce più, non si consuma più suolo, poi bisogna farlo davvero.
A Firenze non guardo alla mia scuola, ma bisogna salvare il liceo classico. Così la dirigente scolastica del liceo Michelangelo di Firenze, Federica Gambogi, su cui è piombata la scure dell'accorpamento, si prepara intanto una manifestazione lunedì prossimo davanti alla sede della giunta regionale da parte di docenti, personale ATA e studenti di tutte le scuole a rischio di ridimensionamento. Sentiamo su questo il servizio di Sandra Salvato.
Aveva detto accorpamenti un'opportunità, ma le parole del ministro Valditara paiono tutto tranne che un'occasione per tutelare la storia e l'identità di un percorso formativo glorioso come quello del liceo classico Michelangelo in via della Colonna a Firenze, che incassa un niente di fatto al termine degli incontri di ieri mattina, convocati d'urgenza con lo scopo di salvarlo dal dimensionamento ordinato dal ministero. Si cerca almeno una proroga dalla regione toscana, che tuttavia si trova tra l'incudine e il martello, con la minaccia da parte del dicastero di fare ricorso alla Corte dei Conti se Gianni non dovesse rispettare le disposizioni. È già accaduto che la regione, insieme a Emilia Romagna, Campania e Puglia, e alla FLC nazionale, abbia perso la partita davanti ai giudici, perciò siamo punto e a capo, sperando di ottenere la stessa salvezza in corner del liceo Galileo offerta dalla città metropolitana. Sono pronti a mobilitarsi studenti, genitori, docenti e personale amministrativo con un sit-in organizzato dai sindacati lunedì prossimo davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, con la partecipazione delle altre 16 scuole a rischio accorpamento. Non usa mezze parole il governatore Gianni: chi vuole manifestare vada a Roma, non serve venire qui. Se il ministero presenterà un emendamento alla legge di bilancio, io la recepirò senza alcun problema, ma là fuori il coro è unanime: siamo solo all'inizio.
Dalla flottiglia al movimento, il titolo dell'incontro che si svolgerà questa sera alle 21 presso il Cinema Alfieri. Siamo in via dell'Ulivo a Firenze, un confronto con numerosi docenti, esperti e specialisti: Donatella Della Porta, Marco Revelli, Saverio Tommasi, Denise Torsello e Paolo Pezzati, organizzato da Firenze Città Aperta in collaborazione con Mediterranea Firenze. Ma sentiamo proprio la politologa Donatella Della Porta.
Dalla flottiglia al movimento è un titolo che porta a riflettere su come momenti diversi si susseguono all'interno di un movimento che sicuramente è ancora molto attivo. Le proteste delle ultime settimane in solidarietà con la Global Smooth Flottiglia hanno colpito tutti, dagli organizzatori agli osservatori, ai sociologi, ai giornalisti, perché sono state inaspettate nella loro dimensione, molto decise nelle forme che hanno preso e molto innovative anche dal punto di vista del discorso politico, che non era solo un discorso di solidarietà con qualcosa di distante, ma che era un'affermazione del modo in cui la Palestina e Gaza hanno cambiato noi. Era una serie di proteste nate all'insegna del blocchiamo tutto, nate all'insegna e costruite attraverso 2 anni di proteste, 2 anni di attenzione a quello che stava succedendo a Gaza, che è stato definito da tanti come un genocidio, ma anche 2 anni in cui sono costruite relazioni tra movimenti di proteste diversi, tra movimenti sul clima, tra movimenti sulla violenza contro le donne, i sindacati che hanno avuto un ruolo importantissimo, gli studenti, associazioni di diverso tipo.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo sulla Toscana per domani è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, le temperature stazionarie o in lieve aumento in pianura. 2 minuti alle 13 arriva il City Lights, poi Giovanni Barbasso con Stato Brado. Restate con noi, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.